Modem.
Segreto, riciclaggio e averi scottanti. Un giorno sì e un giorno no, la Svizzera viene attaccata dagli altri paesi, per mezzo stampa o da politici poco diplomatici, a causa della sua attività bancaria. Su un punto però non andrebbe criticata con severità: la restituzione ai paesi d'origine dei fondi milionari o addirittura miliardari e illeciti dei dittatori. La Svizzera infatti nel recente passato ha restituito parte di questi averi, molti altri paesi invece no. A detta dell'ex direttore esecutivo per la Svizzera della Banca Mondiale, Pietro Veglio, la Gran Bretagna, pur proclamandosi paladina dell'Africa, non ha mai restituito il bottino da 1 miliardo di franchi al governo nigeriano del suo dittatore Abascha. La Svizzera invece i 500 milioni depositati in banche elvetiche sì. E così fece a metà degli anni 80 con gli averi dei Marcos, 681 milioni di franchi restituiti tutti al governo filippino, grazie all'operato di un avvocato ticinese, Sergio Salvioni. Idem per i soldi dell'ex capo dei servizi segreti peruviano, Montesinos, o i milioni legati alla corruzione nel settore del petrolio del Kazakistan. La Svizzera è una specie di prima della classe, anche se sono in pochi a saperlo o riconoscerlo. Eppure, ieri il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento una nuova legge ancor più virtuosa. Perché? Eccesso di zelo? Non proprio. La legge va cambiata perché a causa di ambiguità o vuoti giuridici gli haitiani non possono ancora beneficiare dei milioni di franchi del loro ex dittatore Jean-Claude Duvalier. E in passato gli ingenti patrimoni di Mobutu sono stati ridati ai suoi eredi e non al governo della Repubblica Democratica del Congo. Il nuovo testo regola in modo completo le modalità di blocco, di confisca e di restituzione degli averi miliardari depositati in Svizzera da dirigenti stranieri e ritenuti di provenienza illecita. La legge poi attribuirebbe alle autorità elvetiche il potere di restituire il denaro alla popolazione interessata tramite programmi di sviluppo se i governi nel paese d'origine sono troppo dissestati. L'idea della nuova legge piace a tutti i partiti politici di governo, tranne all'UDC, che l'osteggia. La confisca di patrimoni è problematica. Chi li gestisce e con quali responsabilità? E poi c'è il problema della corruzione negli altri stati. La cosiddetta Lex Duvalier da sola non basta. E la questione non è da poco. A cosa serve restituire centinaia di milioni di franchi se poi questi soldi non vengono adoperati per opere pubbliche, ma si perdono di vista? Purtroppo questa non è teoria faziosa, ma la realtà di molti paesi.
Buongiorno da Chiara Camponovo e da Daniel Bilenco, che ha curato la scheda introduttiva. La chiamano l'ex Duvalier, dovrebbe permettere agli haitiani di rivedere 6 milioni di franchi svizzeri, almeno, che si trovano su conti svizzeri e di cui il paese ha grande bisogno in questo momento. Sarà davvero così? In futuro i soldi legati alle dittature e alla corruzione potranno tornare più facilmente a coloro che dittatura e corruzione hanno subita? Ne parliamo con Sergio Salvioni, avvocato già consigliere agli stati, che, come abbiamo sentito anche nella scheda, ha lavorato per il governo filippino nell'ambito della restituzione dei fondi di Ferdinando Marcos. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti.
Con noi anche Stefano Giamboni dell'organizzazione non governativa Dichiarazione di Berna. Buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno.
E saluto anche il professor Ernesto Savona, ordinario di criminologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, direttore di Transcrime, il centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università di Trento e dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Con lei cercheremo magari di allargare la discussione oltre al caso e a questa legge svizzera. Però partiamo da questa Lex Duvalier, come è stata battezzata. Avvocato Salvioni, davvero, come si è sentito dire ieri, i soldi dei dittatori saranno meno sicuri in Svizzera? C'è un elemento che cambia davvero le carte sul tavolo?
Ma certamente questa legge permette alla Confederazione di trasferire i soldi anche in assenza di una sentenza definitiva da parte dello Stato richiedente. Devo tuttavia sottolineare che legiferare partendo da un fatto specifico è sempre pericoloso, perché le leggi dovrebbero avere una portata generale e non specifica. Quindi potrebbe darsi che questa legge vada bene nel caso di Ollier, ma non vada bene in altri casi. Detto questo, vedo che con questa proposta di legge il Consiglio federale intende far assumere alla Confederazione o altre responsabilità oltre quelle che già ha, e mi chiedo se questo è saggio, visto che negli ultimi anni la Confederazione ha dato la dimostrazione di non essere in grado di padroneggiare tutti i compiti che si è attribuito. Penso al problema delle banche, penso ad altri problemi. Quindi direi che tutto sommato la legge colma sicuramente una lacuna, però che probabilmente questa legge da un lato non copre tutti i problemi e dall'altro probabilmente non permetterà di risolvere i problemi che si pongono, perché secondo la mia opinione questa legge dà un ampio spazio di discrezione all'autorità federale.
Ecco. Poi ne parleremo per quanto riguarda anche l'applicabilità, cosa appunto che già un po' si intravede in quello che dice lei. Magari brevemente, ma perché allora? In fondo la Svizzera era già all'avanguardia, faceva già delle cose, un segno dei tempi, delle critiche alla piazza finanziaria elvetica.
Perché la legge sull'assistenza praticamente è stata portata avanti in modo troppo rigoroso. Voglio dire, l'articolo 74 della legge sull'assistenza prevedeva il trasferimento dei beni allo Stato richiedente, tuttavia poneva come condizione una sentenza definitiva da parte della Corte Suprema dello Stato richiedente. E questo naturalmente rendeva difficile il problema, perché non sempre nello Stato richiedente esiste un sistema giudiziario efficiente e rapido, e d'altra parte
ed è proprio questo il punto, no? Si vuole agire per gli stati dissestati,
non solo, ma d'altra parte se lo Stato richiedente ha un sistema giudiziario molto efficiente, con delle grandi garanzie per tutti i cittadini, tutte queste garanzie si traducono in ritardi nell'espletamento delle procedure.
Allora, Stefano Giamboni, abbiamo già messo un po' di carne al fuoco, la dichiarazione di Berna si batte da anni su questo tema, allora voi come accogliete questa legge? Vi soddisfa?
Esattamente, dunque la dichiarazione di Berna con altre ONG si batte da anni, da decenni contro questa pratica di piazzamento di averi di dittatori in Svizzera, quindi averi acquisiti illegalmente, questo è un punto molto importante. Quindi rispetto al progetto di legge proposto dal Consiglio federale, la dichiarazione di Berna è globalmente soddisfatta e si tratta sicuramente di un passo in avanti molto importante. Oltre a tutto quello che ha enumerato il signor Salvioni, anche per la questione del capovolgimento del fardello della prova, quindi che impone alla persona sospettata di attestare la legalità dell'acquisizione dei fondi. Questo è un punto molto importante per noi. Poi però se guardiamo più nel dettaglio il progetto, questo contiene ancora delle lacune gravi.
La principale qual è secondo voi?
Allora, la lacuna più importante secondo noi riguarda dunque la necessità di inoltrare una domanda d'assistenza giudiziaria da parte dello Stato vittima della sottrazione di denaro. Quindi questo fattore può risultare un ostacolo insormontabile per degli stati cosiddetti dissestati, giustamente.
Che non lo possono fare, intende?
Esattamente, che non lo possono fare o che avendo un sistema giudiziario dissestato gli prenderebbe troppo tempo. Abbiamo avuto l'esempio con gli averi di Mobutu, per esempio.
Ecco, allora voi cosa vorreste in questo senso?
Allora, in questo senso chiediamo che la procedura possa essere avviata anche senza domanda d'assistenza giudiziaria esplicita da parte dello Stato vittima della sottrazione.
Ernesto Savona,
sì.
C'è chi è soddisfatto, c'è chi voleva di più. Lei come vede questa strada svizzera? È una via solitaria in Europa? La Svizzera si spinge appunto lontano?
Sì, direi che sicuramente è quasi unica rispetto alla realtà degli altri paesi europei. A me è piaciuta, anche se mi rendo conto che si tratta, uno, forse di una scelta simbolica indirizzata a tutti i futuri dittatori o corruttori, con un messaggio chiaro: non venite più da noi perché siete a rischio. La seconda, e quindi sicuramente questa scelta simbolica ha l'effetto di ripristinare un minimo di reputazione e di correttezza rispetto allo Stato svizzero di cui ogni tanto si discute. La seconda cosa che vedo sicuramente tanto interessante quanto difficilmente praticabile è quella della restituzione di questi valori, e l'articolo 8 è volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza. Intenzione meravigliosa, difficilissima, complicata nell'attuazione. Anche qui un messaggio simbolico: nella realtà questa legge rischia di non essere applicata o di avere delle distorsioni. Chi può decidere quali sono le migliori condizioni di vita della popolazione? Lo Stato che riceve queste cose.
Questo è anche un punto sollevato dalla dichiarazione di Berna, magari ci torneremo. Ma senta, ma perché altri paesi non fanno questi passi?
Ma quelli sono difficili da essere applicati, non hanno il problema simbolico che ha la Svizzera. E devo dire che, quanto diceva il mio interlocutore precedentemente, io non sono molto d'accordo che se non c'è la richiesta di assistenza, cioè ci vuole una richiesta di assistenza da parte dello Stato. C'è una contraddizione: quale Stato può ricevere questi soldi e investirli se non ha la capacità di fare una richiesta di assistenza? La richiesta di assistenza è un problema di legalità internazionale, ci vuole, non credo che sia difficile, un qualsiasi governo è titolato a farlo. Ecco, ci sono un po' di contraddizioni, sicuramente comunque è interessante, ma le ripeto, siamo pieni di leggi che a volte non sono assolutamente praticabili, o questo è il rischio che c'è anche in questa, che diventino un messaggio rivolto a tante persone, a tanti destinatari, e proprio la realtà non se ne faccia assolutamente niente.
Sergio Salvioni, magari vorrei un attimo con lei trattare un punto. Lei appunto ha lavorato per il governo filippino nell'ambito della restituzione dei fondi di Marcos. Abbiamo visto che, lo abbiamo visto appunto anche adesso, quello che diceva il professor Savona, ci sono delle questioni, delle difficoltà. In quel caso specifico, in un altro quadro legislativo che non è quello attuale, c'è stata una procedura di assistenza giudiziaria. Già in quel caso, quali erano le grosse difficoltà?
Diciamo che la difficoltà è derivata soprattutto dal fatto che Marcos aveva occultato i beni trafugati dalle Filippine in circa 27 diverse Anstalten del Liechtenstein e Familienstiftungen del Liechtenstein, per cui allo scopo di non dimostrare che erano tutte di sua proprietà, aveva incaricato 27 diversi avvocati sparsi nella Svizzera tra Zurigo e Ginevra di rappresentare ognuna di queste Anstalten. Per cui nelle procedure abbiamo dovuto affrontare 27 procedure diverse, per cui anche le sentenze del Tribunale federale, anche se per finire abbiamo riunito poi i casi in 6 o 7 gruppi, le sentenze del Tribunale federale, come si può vedere dalla raccolta ufficiale, spaziano dal 97 fino al 2001, cioè il Tribunale federale ha dovuto occuparsi praticamente dello stesso caso, ma in 6-7 diversi episodi. La difficoltà era anche dovuta dal fatto che la legge sull'assistenza originaria, quella del 1993, era ancora abbastanza rudimentale e non prevedeva tutti i casi possibili di opposizione o di ostacoli da frapporre. Per cui ci siamo trovati davanti non solo noi avvocati, ma anche l'Ufficio federale di polizia, che devo dire ha collaborato in modo molto efficace. Ci siamo siamo trovati di fronte in pratica alla necessità di fare delle leggi praticamente per colmare le lacune, e questo ha richiesto naturalmente molto tempo e ha dato agio ai difensori di Marcos di ricorrere ogni volta fino al Tribunale federale. Praticamente le procedure sono cominciate nel 1986 e sono terminate l'ultima nel 2003. Quindi abbiamo lavorato per oltre 20 anni.
Ecco, anche in questo caso cambierebbero le procedure con una legge di questo tipo. Lei ci ha detto, insomma, è una questione abbastanza complicata con un sacco di passi da fare che possono durare moltissimo. Adesso davvero da un giorno all'altro possiamo cambiare?
Ma diciamo che questa legge colma sicuramente molte lacune della legge sull'assistenza. Però,
è una legge ad hoc, insomma.
È una legge ad hoc, però da un lato questa legge si riferisce a un caso specifico, quello di Duvalier, difatti si chiama legge Duvalier, e dall'altro non prevede quello che potrebbe succedere per altri problemi che potessero sorgere. E per questo dà un ampio spazio di discrezione all'autorità federale e al Tribunale amministrativo federale. Naturalmente questo spazio di discrezione è fortemente discutibile, perché può variare la decisione da una situazione all'altra con l'evolversi delle vicende, e quindi da questo punto di vista non contribuisce a garantire la sicurezza del diritto. Però, come dico, sicuramente colma molte lacune. E per riferirmi all'intervento del rappresentante della dichiarazione di Berna, avevo pensato anch'io che se già il Consiglio federale propone di permettere all'autorità federale addirittura di sostituirsi alle autorità locali dello Stato richiedente nel caso in cui siano corrotte, come si chiama, dissestate, per usare un termine più neutro.
Termine un po' tecnico.
A questo punto si potrebbe addirittura ipotizzare che l'autorità federale possa intervenire addirittura quando non ci sia una richiesta di assistenza.
Però questo abbiamo visto che è più...
Però il professor Savona giustamente dice che questo è un passo
è più complicato.
Non solo complicato, ma molto difficile. Cioè, a quel momento la Svizzera vorrebbe praticamente assumere la posizione di poliziotto mondiale, posizione che a volte gli Stati Uniti prendono nel loro concetto imperialista, ma insomma noi siamo un po' uno Stato piccolo, non possiamo addirittura pretendere di fare il poliziotto del mondo.
Stefano Giamboni, appunto, abbiamo visto adesso ci sono un po' di problemi, diciamo così. Voi chiedete molto, vi rendete anche conto appunto che sia per quanto riguarda l'applicazione, sia per quanto riguarda quello che potremmo pensare sia un'ingerenza dello Stato in un altro Stato, ci sono delle difficoltà.
Sì, allora volevo apportare qualche precisione. Dunque Salvioni l'ha detto, volevo fare una precisione. Io avevo detto gli stati dissestati non sono in grado di inoltrare una domanda. C'è il secondo caso di figura, che dove lo Stato non vuole fare la domanda, giustamente perché c'è la corruzione, perché la persona politicamente esposta in questo Stato che ha sottratto gli averi ha ancora una grande influenza sullo Stato attualmente al potere. Quindi c'era questo punto che Salvini ha detto. Ora è vero che la Svizzera non può così fare ingerenza a livello internazionale e fare il poliziotto del mondo, come diceva Salvioni. Quello che noi prevediamo sarebbe che la Svizzera lavora in collaborazione con organizzazioni della società civile nello Stato vittima della sottrazione, quindi questo è un punto molto importante.
Questo riguarda anche il dopo, e veniamo a questo dopo, appunto. Salvioni, nel caso filippino che cosa si sa del dopo restituzione, insomma, che cosa si è saputo di questi soldi? Perché poi la questione è anche un po' di capire che cosa poi si può farne.
All'inizio, parlo degli anni 87-88, il Parlamento filippino, su proposta dell'allora presidente Corazon Aquino, aveva deciso che il provento di questa domanda di assistenza avrebbe dovuto essere usato per per una legge di, a favore dell'agricoltura, cioè era il, si chiamava CARC, il compressorio, era la legge che regolava praticamente e facilitava lo sviluppo dell'agricoltura, perché nelle Filippine c'è ancora oggi grandi latifondi, praticamente c'è ancora la situazione di agricoltori che lavorano con delle paghe da miseria e non riescono a migliorare la propria posizione. Ecco, questi soldi avrebbero dovuto essere usati per questa modifica legislativa molto importante. Poi con il tempo si è deciso che una parte doveva essere destinata alle vittime della dittatura di Marcos. Questo perché c'era stata, parallela con la nostra, c'era stata un'azione da parte di alcuni avvocati americani, i quali chiedevano, addirittura chiedevano, credo, 3 o 4 miliardi di dollari a titolo di compensazione per le vittime di Marcos. In realtà bisogna dire poi che gli avvocati americani si sarebbero presi il 30% di questo importo, per cui alle vittime di Marcos probabilmente sarebbe arrivato molto poco. Adesso alla situazione attuale non so cos'è, i soldi che sono arrivati a quanto so io sono congelati. La situazione nelle Filippine dal profilo della correttezza e della onestà non è che siano delle migliori secondo la stampa locale, e quindi non sono in grado di dire oggi qual è stato il destino di questi soldi.
Ecco, Ernesto Savona, questo è un problema importante, insomma. Come si può agire affinché si sappia davvero dove vanno a finire questi soldi e affinché sia uno stimolo a cambiare le cose anche dal punto di vista della corruzione? Che strumenti ci sono a livello internazionale di controllo?
Allora, l'intenzione è ottima, la realtà è forse peggiore, nel senso che aveva ragione il mio interlocutore precedente, alla fine guadagneranno gli avvocati, le vittime vedranno molto poco. L'idea che ho potrebbe essere quella, fermo il principio che vadano ai paesi che sono stati un po' espropriati da corruzione, frode e altro, credo la cosa più fattibile sia quella di finanziare un'iniziativa attraverso un'agenzia multilaterale, che può essere Nazioni Unite, OCSE o altro, con destinatario il paese, in questo caso vittima, ma la scelta di che cosa fare in quel paese, quali iniziative prendere, a chi darlo, spetta all'agenzia internazionale. In questo modo la Svizzera adempierebbe alla sua funzione di risarcimento, ma i soldi non si perderebbero nei meandri della vertenza giudiziaria, che poi rischia di finire dopo anni che le vittime sono già scomparse.
In altri casi ci sono stati dei, appunto, sistemi di monitoraggio legati anche all'azione della Banca Mondiale.
Direi di sì, per esempio la Banca Mondiale potrebbe essere una di queste, l'importante è che il Paese riceva questa iniziativa, questi denari e queste risorse, ma le ripeto, la cosa più complicata, innanzitutto non sappiamo se in quel Paese c'è un altro dittatore o qualcosa è cambiato, o come è cambiato, qual è la struttura dello Stato, ci vuole un'agenzia che governi e controlli, e diceva bene, la Svizzera non può fare il poliziotto del mondo, né credo sia stata un'esperienza positiva fare i poliziotti del mondo comunque. A questo punto credo che il principio vada salvato, ma andare con un'agenzia internazionale, dando all'agenzia internazionale queste risorse da investire nel paese destinatario, sia l'unica cosa fattibile che elimini la possibilità di una vertenzialità che duri veramente 2 o 3 generazioni.
Poi c'è tutta la questione, diciamo, della prevenzione della corruzione, questo è tutto un altro capitolo su cui voi lavorate parecchio, a livello internazionale si lavora parecchio su questo.
Direi di sì, ci sono delle convenzioni oramai che sono state attuate. Veda, il messaggio che la Svizzera manda ai futuri dittatori, ce ne saranno ancora, o corrotti, sarà i capitali che voi ci portate non sono più sicuri come prima, quindi portateli altrove. E le confesso, per esperienza di ricerca, l'altrove c'è in questo mondo. Se la Svizzera chiude le banche, qualcuno le apre, purtroppo. Ancora non è facilissimo chiuderle tutte.
Avere uno sguardo più globale, un controllo più globale, insomma.
Ci sono dei paesini nel mondo che non vedono l'ora di ricevere quei capitali che non possono dare in Svizzera, dove gli accordi non funzionano, anche se poi con una mano firmano le convenzioni e con l'altra poi invece tirano i denari, quindi c'è anche questa schizofrenia di fondo.
Stefano Giamboni, lei su questo punto, appunto, ne ha già parlato, anche ne ha già accennato prima, voi insistete molto sul controllo delle organizzazioni della società civile. Allora, che cosa possono fare che altri enti non possono?
Esattamente, quindi forse vorrei presentare un po' la nostra posizione a questo proposito. Per cominciare, la Dichiarazione di Berna e le altre ONG propongono che i progetti che dovrebbero essere finanziati, che dovranno essere finanziati da questi soldi restituiti, devono essere definiti prima della restituzione. Questo è un primo punto. In seguito, come ha detto lei, noi chiediamo che oltre ai governi locali e alle organizzazioni internazionali, anche le organizzazioni della società civile del paese interessato dovrebbero poter giocare un ruolo di sorveglianza giustamente su questi flussi finanziari e soprattutto anche sulla realizzazione concreta dei progetti.
E questo cambierebbe veramente le cose, o è utopico pensare che non ci sarà più corruzione dal momento in cui sono gli attori sociali più vicini alle cose che lavorano, insomma?
Allora, questo è il nostro lavoro quotidiano. Già certo. In Svizzera noi siamo un'organizzazione non governativa, siamo convinti che senza la nostra presenza e di altre associazioni come la nostra molte cose non avanzerebbero, forse come sta accadendo in questo momento. Quindi pensiamo che il ruolo di sorvegliante e di stimolo da parte della società civile sia fondamentale.
Sergio Salvioni, lei che visione ha di tutto questo, del portare ad essere attori gli organismi della società civile contro, diciamo, la corruzione?
Ma vorrei dire che l'azione della Dichiarazione di Berna è stata sicuramente molto utile e proficua, anche se loro per necessità a volte sparano al di là dell'obiettivo. Ma tutto sommato i loro impulsi hanno dato sicuramente motivo al Consiglio federale e alle autorità federali di proporre delle modifiche. Per quanto concerne la proposta del professor Savona di distribuire tramite delle organizzazioni internazionali, è molto difficile perché in loco molte di queste organizzazioni sono anche corrotte, quindi tutto sommato è un problema che ci si illude di risolvere con delle norme di legge, però la natura umana purtroppo non riusciamo completamente a correggerla, quindi possiamo porre dei limiti, porre dei paletti per l'azione, però alla fine e ci sono dei paesi dove queste organizzazioni funzionano molto bene e ci sono dei paesi in cui queste organizzazioni sono anche inficiate da corruzione e quindi per finire non si sa bene dove vanno i soldi.
Ernesto Savona, io chiuderei con lei chiedendole una cosa. Abbiamo fatto i grandi nomi, Mobutu, Duvalier, che ne è dei pesci piccoli? Quando si parla di corruzione, ci sono anche quelli.
Sì, sì, ci sono i pesci piccoli, questi non danneggiano direttamente un paese, ma fanno anche loro delle vittime. La corruzione ha un costo sociale ed economico per ogni paese, è difficilissimo risarcire le vittime della corruzione. Lì c'è un problema di cooperazione internazionale ancora più stringente, sono d'accordo che ci sono dei grandi rischi, io sono dell'idea che bisogna correrli. Il principio della legge svizzera è buono. Occorre rendersi conto che è difficile la sua applicazione, ma per questo non bisogna abbandonare l'idea. L'idea è buona, occorre trovare strumenti per applicarla.
Sono quasi le 9, Modem termina qui. Io ringrazio i nostri ospiti, Sergio Salvioni, Ernesto Savona e Stefano Giamboni. Torniamo domani 8:30 su Rete 1, in replica alle 19:30 su Rete 2, dalla redazione di Modem e da Chiara Camponovo. Buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.